Al di là della notizia, dialoghi e racconti su Radio Vaticana Italia.
Buon pomeriggio da Antonella Palermo. Sabato scorso in aula Paolo VI in Vaticano si è tenuta l'udienza privata della piccola missione per i sordomuti con Papa Francesco. Oltre 6.000 partecipanti che sono arrivati da tutta Italia, con rappresentanti anche dal Brasile, dall'Argentina, dalla Germania, dalla Spagna e ancora dall'America, dall'Inghilterra e da Malta. Si sono ritrovati tutti insieme per incontrare Papa Francesco all'insegna della gioia del Vangelo, e si sono ritrovati fra di loro. Ricordiamo che la piccola missione per i sordi è stata fondata a Bologna nel 1849 dal venerabile servo di Dio Monsignor Giuseppe Gualandi, ed è presente in vari paesi, anche per esempio nella Repubblica Democratica del Congo, ma anche in Brasile, nelle Filippine. L'obiettivo è la promozione umana e sociale, l'evangelizzazione delle persone sorde. Allora, alla luce anche di questo incontro e del desiderio di testimoniare Gesù Cristo, oggi vogliamo raccontarvi una storia, quella di Valeria. Allora, saluto Valeria Spagnolo, una ragazza che tra poco compirà 25 anni, che è venuta a trovarci questa mattina direttamente dalla Basilicata, dalla terra in cui è nata e dove ancora vive. Noi ci siamo conosciute qualche anno fa a Roma. Benvenuta Valeria, buon pomeriggio.
Grazie, buon pomeriggio a tutti. Innanzitutto ti ringrazio per avermi ospitata qui in Radio Vaticana, e per me è un onore grande poter parlare con te.
Grazie a te. So che ci tenevi molto anche ad esserci in Vaticano sabato scorso per questo incontro con il Santo Padre, ma credo che i tuoi studi per questo periodo ti vincolino a casa, vero?
Abbastanza, sì, perché appunto sono in procinto di laurearmi, allora sono in preparazione tesi e quindi insomma ho
Cosa
avuto un po'
studiando?
Di difficoltà. Sto studiando lettere moderne all'Università della Basilicata di Potenza. A luglio discuterò, se Dio vuole, la tesi sul silenzio.
Oh, che bella tematica! Il silenzio, che per te è stata una condizione di sofferenza, ma forse non totale, come ci racconterai tra qualche istante. Vorrei con te fare un passo indietro e raccontare la tua storia. Tu fino a una certa età sentivi tranquillamente, vero?
Esatto, sì, fino ai 17 anni ho sentito perfettamente tutto. Tra i 17 e i 18 ho iniziato appunto a perdere l'udito, non completamente, soltanto parzialmente, però ho iniziato appunto a intraprendere un percorso del silenzio che mi ha formato molto, mi ha appunto fatto decidere quale appunto dovesse essere la mia strada. Ho iniziato a non sentire verso 18 anni per una ipoclusia neurosensoriale bilaterale, quindi a entrambi i lati. È appunto un tipo di sordità lieve che nel mio caso ha colpito entrambe le orecchie, soltanto che il destro in maniera diciamo maggiore e il sinistro
in maniera più leggera.
Sì, esatto, in maniera più leggera. Ho iniziato questo percorso del silenzio, lo chiamo così perché
anche questa trafila di medici.
Esatto,
vero?
Sì, è vero, diciamo che ho iniziato appunto immediatamente a fare molte visite in tutta Italia proprio per capire quale potesse essere la causa del mio problema, anche perché è raro che una sordità del genere si presenti a un'età così diciamo adulta, e alcuni dottori hanno reputato appunto necessario che io mettessi gli apparecchi, ma tutti quanti i dottori non potevano credere insomma che potesse essere una sordità vera e propria, in quanto appunto appunto la sordità o è congenita, quindi dalla nascita, oppure si presenta in un periodo di senilità in cui è un processo naturale
degenerativo legato alla vecchiaia.
E nel mio caso invece appunto non si spiegava quale fosse il motivo. Infine, insomma, alcuni dottori hanno pensato appunto potesse essere causato da un trauma di qualunque tipo, anche un trauma acustico, e insomma, e diciamo che da qui è iniziato questo percorso del silenzio.
E hai messo questi apparecchi?
E ho messo gli apparecchi, esatto.
Esterni, delle protesi?
Delle protesi, non l'apparecchio cocleare, quello diciamo un altro, vabbè, ma un apparecchio, sì, acustico, normale. E per 3 anni, insomma, dai 18 ai 21, tutti i giorni appunto indossavo questi apparecchi ed era un gesto...
Dici al tuo risveglio, perché durante la notte questi apparecchi li toglievi,
li
immagino.
Esatto.
E ripiombavi nel tuo silenzio.
Esatto.
Dopodiché la mattina a me ha colpito molto questa cosa che mi avevi già raccontato tempo fa. La mattina tu potevi decidere se entrare nel mondo, nei suoni del mondo, oppure decidere di continuare a restare nel tuo silenzio.
Esatto.
Raccontaci meglio questa emozione anche.
Il mio primo gesto, perché poi dopo magari spiegherò bene la differenza tra gesto e segno. Il mio primo gesto era quello appunto di indossare la protesi e ascoltare i suoni che erano intorno a me, altrimenti potevo anche evitare di metterli e quindi assaporare il silenzio, perché insomma ho scoperto grazie a questo deficit che è davvero un luogo magnifico. È davvero un luogo in cui si può riposare in pace, si può stare tranquilli, si può paradossalmente sentire realmente ciò che il mondo urla ogni giorno, ciò che vuole appunto colpire i sensi.
Mi stai dicendo in qualche modo che per te paradossalmente stare nel silenzio procurato dalla sordità non voleva dire distaccarti dal mondo,
no,
e dalle relazioni, ma entrarci più in comunione, più in sintonia, è questo che stai provando
a dire?
Sì,
io infatti entravo nel mondo in questo modo, col silenzio. Io quello che dico sempre, ogni giorno, è che ringrazio Dio per avermi dato l'opportunità di non sentire. Io la vedo proprio, la percepisco come un'opportunità, perché Dio mi ha dato l'opportunità di sentire per 17 anni della mia vita. Poi all'improvviso me l'ha data un'altra, cioè quella di non sentire. E...
che non è detto che sia... una privazione al 100%,
è vero,
insomma.
È vero, infatti io non ho mai detto Dio perché mi hai fatto provare questa sofferenza, anzi al contrario io lo ringraziavo tutti i giorni per avermi dato questa opportunità.
C'è un luogo, Valeria, in cui ci si ritrova tutti nel silenzio, in quello stesso silenzio che è quello dei sordi?
Esiste un luogo, sì, ed è il mare. È il mare perché immergendoci sul fondo del mare, dove appunto le immagini sono sfocate, non hanno una forma ben precisa, lì in quel luogo il silenzio è lo stesso, perché il sordo sente una piccola parte di realtà, percepisce una piccola parte della realtà che è appunto la vibrazione. E quale luogo come appunto il mare può raccogliere tutte le vibrazioni possibili, insomma, della terra? Assolutamente è l'acqua, il mare. E lì tra le onde sonore, le onde del mare, davvero credo sia il luogo in cui tutti quanti seguiamo nello stesso modo. E anche perché mi sono resa conto appunto, grazie appunto al ricordo, che quando mi immergevo sott'acqua a 16 anni provavo le stesse emozioni di quando la scorsa estate mi sono appunto immersa sott'acqua, ed era la stessa identica sensazione. eppure, voglio dire, a 16 anni sentivo perfettamente, invece adesso a 25 quasi...
Senti un
tanto.
Po' a metà.
Sento
Dobbiamo
a metà.
Dire con grande gioia, questa cosa me l'hai detta proprio poco fa, non l'avevo ancora appresa, che adesso questi apparecchi non ci sono più. Da quanto tempo?
Sì, è vero, proprio da queste, dalla scorsa estate. Proprio dalla,
cosa
dalla
è successo?
Scorsa estate. E dunque, all'improvviso, così come all'improvviso è andata via l'acustica, mi sono ritrovata a ripercepire alcuni suoni. Ho iniziato a rivivere alcune sensazioni, che quali appunto la voce di mia madre in primis, oppure un rumore di un oggetto che cade a terra, un qualcosa che all'improvviso arriva alle tue spalle.
Quindi a un certo punto ti sei resa conto che questi apparecchi forse erano superflui ed eccessivi, amplificavano
anzi,
troppo.
Esatto, mi confondevano, provavo spesso mal di testa e sensazioni di nausea e di vertigine che non comprendevo. Così ho deciso appunto di fare una prova e di toglierli, non metterli, e devo dire la verità, sento nello stesso identico modo di 4-5 anni fa. Diciamo che grazie a Dio ho recuperato il...
I medici si spiegano questa situazione?
Assolutamente no, ancora non riescono a capire appunto quale fosse il motivo principale.
C'è da dire che tu ti sei impegnata molto in questi anni, diciamo su più fronti, intanto a livello tuo personale per cercare proprio di esercitarti, se ho capito bene, ogni giorno nel tentativo di recuperare quantomeno con la memoria alcuni rumori.
Sì, infatti.
Ci vuoi raccontare meglio? E poi
certo.
Parleremo anche invece del tuo impegno sul versante dell'inclusione sociale e culturale dei sordi. A livello personale, questo discorso della memoria, come è avvenuto?
Molto spesso quando uscivo di casa, insomma, molto spesso mi capitava di camminare, insomma, tra gli alberi, e desideravo proprio percepire, insomma, tutti gli oggetti intorno a me, la natura. Guardavo gli alberi e mi ricordavo quando, insomma, il suono del vento. Camminavo delle volte per strada e guardando gli oggetti intorno a me in movimento, mi veniva subito in mente l'immagine di un oggetto che appunto in movimento creasse un suono forte all'interno appunto della mia mente. Da questo momento ho iniziato a fare un lavoro di memoria proprio per recuperare il suono che fino ai 17 anni mi ha accompagnato, giustamente, e quindi camminando per strada, osservando gli oggetti in movimento, riuscivo a risentirli in un certo senso. Sentivo la vibrazione di una macchina in velocità e adesso è quasi immediato riconoscere il suono anche nel
scatto automatico
nel momento in cui mi trovo in difficoltà, perché anche se in questo momento ho ripreso quasi totalmente a sentire, quasi come 5 anni fa, diciamo che nello stesso momento mi ritrovo anch'io in alcune situazioni di difficoltà, non so, magari in un bar dove c'è tanta gente, ho bisogno di guardare bene le labbra della persona con la quale sto parlando proprio per comprendere appieno le sue parole.
Anche per sentirti un po' al sicuro, immagino.
Sì, assolutamente. Infatti,
qualcuno potrebbe venirti alle spalle, magari tu... potresti non accorgertene.
Questo
del
ancora
tutto.
Succede, sì. Perché un po' tutto quello che c'è alle mie spalle è un po' quasi come un mistero.
È un mistero,
volte.
Certo.
Devo avere mille occhi. Ci tengo a dire che grazie a questo deficit ho sviluppato molto anche gli altri sensi, proprio
come
perché automaticamente
succede,
il corpo si precipita in soccorso del senso appunto in difficoltà.
Parliamo, Valeria, di questa tua attività di appunto inclusione sociale dei sordi. ricordi. Io ho visto che su YouTube tu hai inserito una serie di video molto belli, molto ben fatti. Devo dire, se avete la possibilità di digitare Valeria Spagnolo su YouTube potrete rendervene conto. E tra l'altro possiamo già anche sentire in sottofondo, purtroppo non vedere, noi sì qui che siamo in redazione e vediamo queste bellissime immagini dai nostri monitor, ma insomma, ecco, che cosa ti sei inventata alla luce anche dei tuoi studi?
Ho iniziato a fare un lavoro sulla poesia, perché è sempre stata la mia passione. Ho iniziato appunto a cercare di trovare un modo per poter far godere il sordo della bellezza della poesia, cosa che non dico è impossibile assolutamente, però è molto difficile
con i materiali che oggi ci sono a disposizione. Esatto. Cioè è difficile questa accessibilità piena,
è difficile, vero? Perché il ritmo della poesia non è percepibile al sordo, in quanto è un linguaggio completamente estraneo, così come anche la lingua italiana. Infatti la persona sorda utilizza la lingua dei segni per comunicare, della propria lingua,
che tu giustamente poi hai imparato, perché sei abilitata per fare da interprete in questo senso. Però non basta la lingua dei segni per restituire questa peculiarità della poesia, giusto?
Esatto, non basta, assolutamente no, perché così come per una canzone, la canzone appunto necessita degli strumenti, di un'orchestra per far sì che il testo arrivi direttamente nel cuore delle persone. Di conseguenza anche nella lingua dei segni, essendo lingua che si speri insomma prima o poi diventi appunto lingua effettiva, perché questo è un discorso ultimamente molto
d'attualità.
Sì, d'attualità, perché si sta facendo di tutto per accertarla, per farla accertare come lingua, per riconoscerla come lingua. Mm-hmm. E dunque, dicevo, per far sì che il messaggio poetico arrivi anche al sordo.
Di cosa c'è bisogno?
L'immagine,
chiaramente.
Ecco, chiaramente dell'immagine, perché il
queste
sordo,
che ci stanno scorrendo appunto davanti agli occhi.
Esatto, sono delle immagini di una persona, in questo caso me, però diciamo che in alcuni laboratori che sono stati fatti in passato hanno partecipato studenti dell'università, in cui traducevano alcune poesie nella lingua dei segni pur avendo una conoscenza basilare della lingua dei segni. Mm-hmm. Non è necessario conoscerla appieno, bensì basta appunto soltanto conoscere le parole chiavi. Ecco, infatti io nei miei laboratori ho avuto l'onore di collaborare con il poeta contemporaneo Davide Rondoni all'Università della Sapienza, e curavo il laboratorio di scrittura e cultura della comunicazione, e diciamo che le nostre parti erano parallele, in quanto egli si occupava appunto dell'importanza della poesia e del conoscere la poesia come realtà, e invece io mi occupavo di riconoscere, di fare un discorso di interpretazione della poesia sotto molteplici forme, altre mm-hmm. forme appunto quali la lingua dei segni, quindi il silenzio praticamente. Mm-hmm. E il risultato era appunto una danza agli occhi delle persone udenti. Mm-hmm. Ma anche appunto agli occhi delle persone sorde, perché appunto in questi lavori hanno l'obiettivo di essere universali, nel senso che sono accessibili a chiunque, sia alla persona sorda che alla persona udente.
Quindi ha iniziato questo lavoro, diciamo, di interpretazione, di riconoscimento, mi piace molto, di rimessa a fuoco, potremmo dire, sì, di questi materiali, non solo contemporanei, ma anche appartenenti a poeti classici del Novecento, e penso Ungaretti, per sì, esempio. Tra l'altro si è concluso da poco il nostro ciclo settimanale di incontro con alcuni dei massimi poeti del Novecento, e allora vorrei far sentire proprio dai materiali che tu hai messo in rete questo recupero della poesia Eterno, sì, di Giuseppe Ungaretti.
Tra un fiore colto e l'altro Donato? L'inesprimibile nulla.
Che esperienza è stata questa di incontro con Ungaretti?
Emozionante, tantissimo, perché innanzitutto prima di tradurre una poesia appunto di un poeta come Ungaretti bisogna conoscere appieno il significato di questa poesia. Insomma, Ungaretti, ho scelto Eterno innanzitutto perché è una poesia breve e diciamo, per tradurre nella lingua dei segni c'è bisogno proprio di una poesia breve che sia concisa, di poche parole. Però Eterno mi ha dato l'opportunità di spaziare molto con la mente, perché è questa sensazione di Eterno la proviamo quotidianamente noi in cospetto appunto ad un'altra persona, nel momento in cui ci relazioniamo ad un'altra persona. Riviviamo questa sensazione di Eterno, che è un attimo, appunto può essere il momento in cui si regala un fiore all'altra persona, oppure proprio addirittura il momento in cui lo si stacca, lo si prende da terra. E questi appunto sono dei gesti. Noi con la nostra mano facciamo il gesto di prendere un oggetto e regalarlo a una persona, ma il segno, che è appunto codificato, è lingua vera e propria, parola e fonema, ha un altro andamento. E così come diciamo la parola ha i suoi accenti, il segno ha i suoi movimenti, e il suo movimento è un movimento che può essere aggressivo nel momento in cui vuole trasmettere un'emozione forte, aggressiva, carica di energia, e quindi di conseguenza il segno è forte, è diretto e veloce. Al contrario, però, noi potremmo appunto esprimere una parola con dolcezza, con amore, con lentezza, proprio perché stiamo danzando e vogliamo trasmettere un sentimento in maniera lenta.
Cioè la stessa parola
può essere appunto segnata, perché si dice così la lingua dei segni, segnata in maniera dolce, elegante, quasi come una danza. E ecco, quindi noi possiamo tradurre come una lotta o come una danza, potremmo fare un ballo, appunto guerra in un certo senso.
E così come invece con l'intonazione della voce appunto possiamo restituire questa intenzione più violenta,
esatto.
E invece dall'altra parte più dolce.
Infatti noi nel video vediamo che il mio segno è accompagnato appunto da un disegno, da un'immagine, infatti
da un'animazione molto molto
un'animazione, perché sono
curata.
Sono dei cartoni animati in cui il mio collega Luca Caricato ha lavorato al disegno. Ecco, dal mio segno esce il disegno.
Siamo in chiusura, Valeria, ci vuoi dire in anteprima il progetto importantissimo a cui stai lavorando?
Stiamo cercando di tradurre le poesie più importanti della letteratura italiana, insomma, cioè quelle poesie che hanno reso prestigio alla nostra letteratura italiana, per rendere accessibile al sordo anche la poesia dei grandi classici.
Di chi parliamo?
Non so, magari di Boccaccio, Dante, Petrarca, soltanto che questo è un bel lavoro.
È un'impresa molto ardua. Già il fatto di averci pensato ti nobilita moltissimo. In bocca al lupo per tutti i tuoi progetti, per la tua laurea a breve.
Grazie,
grazie di essere venuta a trovarci.
Grazie di cuore, Antonella, davvero per me è un'emozione grandissima poi qui Radio Vaticana, proprio per
la fede ti sostiene molto.
Assolutamente.
Che cosa vuol dire per te?
Ringrazio ogni giorno Dio per avermi dato questa forza.
Grazie a Valeria.
Buon pomeriggio a tutti.